Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano, nuova puntata e parliamo oggi di giovani e di adulti che cercano la loro strada. Una puntata di Diamoci una mano, insomma, se proviamo a tornare indietro con la memoria a quando avevamo 14-15 anni, ricorderemo sicuramente quel senso di vertigine di fronte al futuro. Scegliere cosa fare da grandi, capire quale sia la propria strada è forse uno dei momenti più delicati della crescita. Non tutti i ragazzi però partono dalla stessa linea di partenza. Le condizioni sociali e la mancanza di una rete possono trasformare quel momento di scelta in un muro insormontabile. Qui sorge uno spunto di riflessione. Il talento è distribuito equamente in tutta la società, ma le opportunità purtroppo no? Spesso ad un giovane non manca la voglia di fare, ma solo qualcuno che gli dica: io credo in te. Oggi conosciamo Rock Your Life, che fa esattamente questo. Attraverso il mentoring affianca studenti delle scuole medie e giovani adulti che per un anno diventano complici, come una guida per riuscire ad accompagnare queste persone, questi giovani adulti nel percorso della vita. Insomma, è un percorso che non si fa parole, ma creando relazioni umane di fiducia. E per scoprire come funziona questa straordinaria rete di mentoring e come anche si può diventare mentor, do il benvenuto alle voci di Rock Your Life e inizierei subito con Gaia Caruso, che è addetta alla comunicazione, responsabile di sede. Gaia, come nasce? Insomma, vorrei già un commento a questa introduzione.
Allora, buongiorno. Rock Your Life è un progetto che nasce originariamente in Germania come associazione studentesca e arriva in Svizzera nel 2013. Viene fondata l'organizzazione Rock Your Life Schweiz e da lì si diffonde un po' in tutta la Svizzera con diverse sedi locali. E attualmente copriamo tutto il territorio nazionale, le tre regioni linguistiche, abbiamo 10 sedi in tutta la Svizzera e noi siamo Rock Your Life Svizzera Italiana.
Come mai ti sei avvicinata a questo progetto?
Io ci sono arrivata completamente per caso. Ho iniziato come stagista nel 2023 mentre stavo concludendo il mio master, mentre stavo scrivendo la tesi.
E che cosa? Che cosa hai fatto la tesi?
Allora, il master è il Public Management all'USI. E la mia tesi ho affrontato il tema della disuguaglianza globale a livello economico, quindi un tema abbastanza ampio e complesso. E appunto cercavo già una piccola esperienza da affiancare alla fine dei miei studi, al completamento della tesi. Ho trovato attraverso Lugano Network l'opportunità di fare questo stage con Rock Your Life Svizzera Italiana. E poi da lì sono rimasta, ho fatto 6 mesi come stagista, sono stata assunta come responsabile di sede e anche collaboratrice del team comunicazione nazionale, visto che ho studiato prima del public management scienze della comunicazione. E niente, poi sono rimasta.
E sei rimasta. Allora, direi di fare anche un distinguo per capire bene qual è la differenza tra un mentore, tra un genitore, un professore, un insegnante. Sono ruoli diversi. Ecco, voi offrite questo ruolo del mentore, giusto?
Assolutamente. Il mentore è una figura esterna all'ambito familiare o a quello che può essere la rete più familiare, ma anche professionale della scuola. È una persona che si affianca e sceglie, nel nostro caso volontariamente, di trasmettere le proprie conoscenze, le proprie esperienze a un giovane che si sta ancora formando, che sta trovando il proprio percorso, con l'idea di affiancarlo, sostenerlo, ascoltarlo.
Ecco, dobbiamo anche qua fare un distinguo con il, almeno io ricordo alle medie ero andata da un, come si chiamano? Enrico Varsi, buon sabato mattina, volevo proprio
da un orientatore
scolastico, ecco, bravo, mi sfuggiva la parola, che è una cosa ancora diversa.
Assolutamente, gli orientatori sono fondamentali perché sono i primi consulenti per quello che riguarda la scelta professionale, soprattutto per i ragazzi e le ragazze della scuola media, e loro offrono una consulenza specializzata perché effettivamente conoscono il sistema formativo scolastico professionale svizzero.
Però non accompagnano, diciamo, la differenza col mentoring è,
esatto,
che voi accompagnate invece l'orientatore scolastico meno.
Diciamo, il mentore può essere presente per più tempo, quindi,
esatto,
può garantire una presenza a lungo termine, un ascolto e un percorso, che sicuramente include anche uno o più incontri con l'orientatore, perché le due cose non si escludono.
Enrico Varsi, buon sabato mattina, lo conoscete bene, psicologo, biologo, consulente psicosociale. Questo è un tema importante, mi verrebbe da dire, Enrico, non riguarda poi solo gli adolescenti o i giovani adulti, ma nel corso della nostra vita quante volte ci ritroviamo a dover fare delle scelte, non saper cosa scegliere, non saper quale direzione andare?
Sì, questo direi che, buongiorno a tutte e tutti innanzitutto, è una, un po' una costante, io credo, no? Ma da un certo punto di vista fa parte della vita, la vita è fatta di scelte, è quasi, diciamo, a volte una sperimentazione, no? In vivo, cioè ogni passaggio è anche un po' una prova, può essere un percorso per tentativi ed errori, non è legato soltanto ovviamente alla carriera o alla crescita, diciamo, professionale, è legato proprio alla crescita esistenziale, direi. Quindi sì, è qualcosa con cui ci confrontiamo tanto. Forse la cosa importante è quella di riuscire a vedere, e credo che la figura del mentore sia molto utile da questo punto di vista, vedere questi passaggi come qualcosa che può essere meno minaccioso di quello che sembra all'inizio, no? Quel tipo di accompagnamento sostiene in questo tipo di passaggio, cosa che invece a volte i giovani vivono, oggi poi molto di più, poi parleremo penso anche dei giovani adulti come categoria, perché è un tema molto importante che io vedo molto nel counseling, per esempio.
Allora, se volete partecipare fatelo, scriveteci le vostre domande allo 076 321 1113. Questo sabato mattina è un tema molto bello, molto importante, come tutti i sabati, ovviamente. Ovviamente, Enrico Varsi, però questo sabato è qualcosa che ti risuona molto, vero?
Ah, sì, sì, tantissimo, anche perché è una parte dell'attività che io faccio quotidianamente, insomma, per cui sarà bello confrontarci.
Ti senti chiamato subito in causa, giustamente.
Certo, sì,
bello questo.
In questo periodo sto seguendo, tra l'altro, dei ragazzi proprio in quello che noi chiamiamo il career counseling, che insomma è una forma molto simile. Sono ambiti di grande sovrapposizione, ma è molto bello pensare che queste professioni possano collaborare, no? Perché in realtà è una maggiore ricchezza poi alla fine.
Eh sì. Allora, diamo il benvenuto anche ai nostri altri ospiti. Saluto e ringrazio per essere qui Lara Robbiani, responsabile integrazione svizzera italiana. Come mai ti sei appassionata a Rock Your Life? Tu sei mamma e quindi sicuramente da mamma hai dovuto anche attraversare e accompagnare i tuoi figli in scelte, cosa studiare, dove andare, magari anche cose semplici, dove andare in vacanza, perché poi voi mamme dovete fare un po' tutto per noi figli, amiche, psicologhe, di tutto.
Allora, adesso stavo giusto riflettendo. Saluto tutti, buongiorno. Sui miei figli, in realtà devo dire che sono andati abbastanza tranquilli, almeno nelle scelte professionali. Erano ben in chiaro su cosa devono o volevano fare. Forse hanno bisogno quasi di più adesso che hanno 30, 29, 24 anni. Ogni tanto la mamma è sempre presente.
Ma quindi bisognerebbe ipotizzare un Rock Your Life anche per appunto per altre età? Vedo che fanno tutti gli sì, allora li presento tutti. Benvenuto Emanuele Luond.
Luond, sì.
Luond,
buongiorno.
Ben arrivato. Tu sei un mentore, membro di comitato, insomma, molto attivo nell'organizzazione. Poi Romina Tami, anche tu mentore, corretto,
sì,
Romina?
Sì, buongiorno, mentore da poco poco.
Da
però.
Poco poco. E poi Hatim.
Sì, Hatim, sì.
Mi piace, tu sei il nome come un attimo, sei un attimo. Sei un attimo perpetuo. Niente, lascia stare. Hatim, tu sei un giovane che partecipa al programma di Rock Your Life.
Sì, io sono un ragazzo giovane e sto partecipando a Rock Your Life, sì.
Esatto. Allora, ditemi un pochino. Adesso io ho divagato dicendo che sarebbe interessante fare un Rock Your Life un po' per la vita, no? Rock Your Life. Perché solo concentrarsi sugli adolescenti e giovani adulti? Avremo bisogno tutta la vita. Enrico Varsi è l'esempio, lui lo sa. Noi abbiamo bisogno tutta la vita di qualcuno che ci indichi un pochino la via o che ci sostenga.
Beh, però è anche bello pensare che sia una vita rock. Mi piace molto l'idea ecco, di vederla da quel punto di vista, cioè con una sorta di dinamismo, trasgressione ed evoluzione anche, no?
Certo.
Mischiate, direi. Ci sta.
Lara, dicevi appunto che i figli a volte, i figli sono per sempre per voi mamme, e quindi anche se sono adulti, hanno 30 anni, a 40, 50, insomma, abbiamo sempre bisogno della mamma.
Sì, pensando a Rock Your Life, non è detto che non evolva anche in altri progetti, perché io adesso lavoro per Rock Your Life, perché negli anni Rock Your Life ha inserito anche un progetto integrazione.
Ecco, diciamo quali sono i vari progetti di Rock Your Life, così ci facciamo un'idea.
Sì, progetto di base.
In realtà il programma di mentoring è uno, e semplicemente durante l'evoluzione si sono accolti o ci si è rivolti a giovani con esigenze diverse. Il programma è sempre lo stesso, si chiamano progetti, ma... perché si rivolgono a giovani diversi, però poi in realtà le attività sono le stesse e il mentoring che sostiene i giovani è lo stesso.
L'unica questione è che l'accompagnamento per giovani con un passato migratorio o con o richiedenti, sì, o asilanti, interviene tutta una serie di altri fattori. Se nell'altro caso tra i giovani delle scuole medie che seguivamo c'è la famiglia, in questo caso hai già degli enti preposti per l'accompagnamento come Soccorso Operaio, come Croce Rossa, come altre organizzazioni, c'è il cantone, ci sono le leggi dell'asilo, per cui i mentor hanno bisogno di un supporto professionista, che in questo caso, in quanto specialista delle migrazioni, sono io che li posso accompagnare su queste questioni, in modo che il mentor sia libero da questi sassi d'inciampo e possa concentrarsi sulla relazione uno a uno col proprio mentee.
Ecco, come funziona poi concretamente il progetto? Cosa fate voi mentori?
Ma io ad esempio ho ricoperto più ruoli, nel senso che sono entrato in questo progetto appunto come mentore e ho accompagnato appunto un ragazzo praticamente per un anno e abbiamo...
Più o meno dura un anno circa l'accompagnamento, giusto?
Sempre. Sì, esatto. Sì, di norma sì, dura più o meno un anno. E si fa questa esperienza con il giovane, lo si supporta, lo si segue.
Ma ogni quanto vi vedete? Cioè, io mi immagino, ecco, voi se volete andare sul sito, voi com'è che, quali sono i vostri contatti? Come prendere contatto con voi?
Allora, noi siamo Rock Your Life Svizzera Italiana. Okay. Quindi se ci si cerca su Google esce, altrimenti abbiamo un sito web che è di tutto Rock Your Life Svizzera, oppure Instagram... o anche un'email svizzera-italiana@rockyourlife.org.
Quindi si prende contatto con voi e poi da lì che cosa succede esattamente? Ogni quanto ci si vede? Dove ci si vede? Cosa si fa? Si fa una passeggiata? Si va a bere un caffè? Cosa si fa?
Ma dipende. Solitamente si decide direttamente con il mentee, che è la persona che viene seguita dal mentore, e si possono fare più attività. Possono essere delle attività molto alla mano, dove ci si prende il tempo per discutere di più temi, delle difficoltà, di possibili ostacoli, soluzioni. E il mentore solitamente condivide le proprie esperienze, quindi dà degli spunti che il mentee può utilizzare per affrontare determinate tematiche o determinate situazioni. E nel mio caso poi appunto io sono entrato come mentore, ho poi proseguito il mio percorso in Rock Your Life come trainer e poi appunto a un certo momento Gaia e il gruppo del comitato mi ha chiesto se volevo entrare e così ho accettato.
Avete delle domande, volete saperne di più? Scriveteci 076 321 1113. Parliamo questo sabato mattina di Rock Your Life, un accompagnamento mirato, individuale da parte di un mentore, per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 25 anni, dove vengono sostenuti nel processo di scelta di una professione oppure di un percorso di integrazione sociale. Ci sono mentori che mettono a disposizione volontariamente il proprio tempo e il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze per appunto guidare questi ragazzi. Allora, tornando a parlare del concreto, quindi io prendo contatto con Rock Your Life. Come fate a fare la coppia perfetta e capire qual è il mentore giusto per il ragazzo?
Quella è una cosa difficilissima e ci proviamo, però bisogna, perché comunque dobbiamo da una parte vedere quanti mentori si annunciano, formare i mentori, perché c'è una piccola preparazione iniziale, ovviamente non li lanciamo nel vuoto di seguire qualcuno, e dall'altra vedere anche i giovani che si annunciano e le loro esigenze. Di solito per formare le coppie valutiamo ovviamente dove abitano il mentore e il giovane, perché sempre di più si annunciano persone un po' da tutto il Ticino, compreso il bellinzonese, dal locarnese. Adesso abbiamo anche un giovane di Roveredo Grigioni, per esempio. Quindi sicuramente fare in modo che il mentore e il mentee abitino relativamente vicini e si possano incontrare anche spesso è una cosa fondamentale. Oppure valutiamo anche spesso quelli che sono gli interessi, gli hobby per il tempo libero, così che ci sia almeno inizialmente una base su cui poter costruire qualcosa.
Romina, è da poco che fai la mentore. Come mai ti è venuta questa idea? Come è scattata questa scintilla?
Ma allora, in realtà, buongiorno a tutti, incontro un giorno Lara che abita vicino a me e mi racconta che aveva appena cambiato lavoro, mi racconta di questa associazione e poi niente, rimane lì un pochettino a sedimentare. E poi un giorno ho detto, io faccio diversi volontariati, e un giorno ho detto, ma perché no? E ho chiamato Lara, mi spiega tutto, ma rimane ancora lì. E poi la rincontro e mi dice, ho un ragazzo per te, ho pensato a te. Io sono mamma di due adolescenti e niente, mi ha accoppiato con Atam, che è qui di fianco a me, e ci siamo conosciuti forse 6 mesi fa,
forse.
E niente, lui è un giovane migrante, è arrivato da un anno dall'Afghanistan, è arrivato con calma dall'Afghanistan col suo viaggio e ora sta alla Croce Rossa e ci si sente, si fanno delle cose insieme, lo aiuto, chiacchieriamo, mangiamo un panino al fiume.
Il primo incontro, dove eravate, com'è andata, Atam?
Primo incontro, non mi ricordo dove siamo incontrati, ma...
Al Parco Ciano.
Siamo incontrati al Parco Ciano perché volevo avere qualcuno accanto a me per sostenermi, sì. Ma prima abbiamo incontrati, io non conoscevo molto, non parlavo bene, ma poi... Ma
ti è piaciuta subito, Romina? Hai detto sì, è lei, posso fidarmi? Perché poi è quello, no? Un discorso di fiducia, certo. No?
Sì, ma prima non conoscevo, ma poi ci siamo conosciuti. Adesso certo che fido di lei perché mi è sostenuto, abbiamo mangiato, siamo andati per fare una passeggiata, abbiamo fatto tante cose. Perché a volte andremo per qualche parte per mangiare, abbiamo fatto tante cose, ma... Mi ha sostenuto per sempre, sì. Ancora sto seguendo, sì.
Insomma, non riuscirai a fare a meno di Romina anche quando finirà il percorso?
Chi lo sa?
Chi lo sa? Perché poi si creano, no, delle amicizie,
certo,
dei legami.
Certo.
Quindi
è quello anche, oltre.
È quello che mi chiedo, no? Cioè, nel momento in cui finisce il percorso, poi come si affronta per chi ha un po' l'ansia dell'abbandono? Ricovarsi, perché qua bisogna poi affrontare anche quella parte, l'abbandono. Finisce un percorso, ci si lascia.
Ma questo capita come... per tutte le relazioni, direi, cioè se inizialmente possiamo pensare anche dalla loro descrizione che quella è una relazione inizialmente di contenimento, no? Cioè serve un punto di appoggio e questo punto di appoggio si fortifica quando cresce la fiducia, poi può arrivare un momento in cui quel tipo di relazione uno la porta dentro di sé, no? Come un movimento di interiorizzazione, direi. Quindi anche una figura dalla quale ci si distacca, e questo vale anche per esempio con i genitori o con alcune altre figure di riferimento, alcuni docenti a volte, no? Lo sono nella nostra storia, ci si ricordano di vecchi professori che magari sono state delle guide reali, e tu le porti dentro, le interiorizzi e quindi ti puoi anche distaccare, perché in realtà è come se quella figura ce l'avessi dentro di te. C'è un certo dialogo che non si interrompe mai se è stata una figura significativa.
Ma voi aiutate anche nell'accompagnamento poi nella fine quindi del percorso?
Sì, diciamo, la fine del percorso arriva quando l'obiettivo del giovane è stato raggiunto. All'inizio chiediamo sempre alla coppia di fissare un obiettivo, che può essere appunto trovare un apprendistato piuttosto che migliorare le competenze linguistiche. Insomma, veramente ci adattiamo a quelle che sono le esigenze dei giovani. E in teoria, quando l'obiettivo è raggiunto, il percorso finisce, ma questo non esclude assolutamente che, concluso il percorso, la relazione possa continuare o ci si riveda in altre vesti.
È arrivato un messaggio allo 076 321 1113. Ci scrive: credo sia molto importante avere un mentore, ma soprattutto un ambiente che possa divagare nei rapporti, a volte facile, a volte meno facile, perché certe insicurezze hanno bisogno di esperienza per maturare. Un momento può rassicurare, ma la voglia di farcela e di comprendere situazioni o persone alla fine resterà una problematica personale in ogni ambito. Quindi è molto importante comunque stabilire un feeling. Immagino sì, Emanuele, come si fa? Vi è già capitato di provare a seguire un ragazzo e poi ci si rende subito conto che non funziona o ci vuole tempo? Come funziona questa cosa?
Ma il feeling, il rapporto che si viene a creare tra mentore e mentee è fondamentale ed è estremamente prezioso, perché il giovane ha veramente la possibilità di avere questo punto di appoggio, di questo supporto che ha bisogno per appunto prendere una decisione. Si parlava prima di decisioni, e sono dell'idea che il mentore è quel punto di riferimento che ti dà anche un po' di quella tranquillità che tante volte non si riesce a trovare. In casa, a scuola, si è un po' più liberi, è una persona esterna che non ha condizioni, non ha giudizi, quindi il mentee ha veramente la possibilità di esprimersi senza limiti, senza doversi preoccupare di qualsiasi cosa, e riesce così a trovare una sua idea, un suo progetto, e noi aiutiamo a portare avanti questo progetto.
Ecco, ci sono tante figure a ricovarsi. Riusciamo a delimitare meglio magari le aree di un genitore? Cioè, cosa fa il genitore nella vita di un ragazzo? Cosa fa un insegnante, un mentore, un
orientatore
piuttosto che... quali sono le differenze?
Non è una domanda facile questa, perché in realtà ce ne sono anche altre figure. C'è il coach, per esempio.
Esatto,
c'è il counselor,
lo psicologo che ha la fortuna di poter...
E per alcuni casi c'è anche il consigliere spirituale, per esempio, no? Chi professa una fede si può rivolgere ad esempio a un sacerdote o a un rappresentante di una religione. Allora, partendo dai genitori, i genitori amano. La cosa più importante è amare i figli. Non c'è niente da fare. Possiamo poi trasferire conoscenze, ma le conoscenze in realtà non si trasferiscono tanto a voce, ma con l'esempio, per dire, no? Quindi ci sono ambiti dove qualsiasi genitore non può avere un'esperienza completa. Quello che invece si può fare è riuscire ad amare i propri figli senza condizioni. Questo, secondo me, è l'elemento più importante del ruolo genitoriale, che poi è diviso tra materno, paterno, che sono funzioni e quindi possono essere anche interscambiate tra i due membri della coppia genitoriale. Non è una cosa che appartenga soltanto alla madre o soltanto al padre, o penso anche nel caso delle coppie, per esempio, omogenitoriali, no? Ci può essere questo tipo di passaggio di ruolo. L'importante è che ci sia quel sostegno, che ci sia quella che Bion, che è un analista inglese, chiamava la reverie materna, cioè la capacità di sognare le difficoltà che il bambino o la bambina sta vivendo, restituirle digerite, restituirle elaborate, che non è cosa facile, ovviamente.
Dall'altro lato, genitore ama.
Genitore
l'insegnante.
Ama. L'insegnante dovrebbe essere un maestro, nel senso vecchio del termine, secondo me. Cioè qualcuno che è capace di cogliere forse la scintilla dell'alunno, l'elemento
un talento,
più specifico, esatto, è aiutarlo a coltivare. Naturalmente deve anche passare informazioni, ma ecco, forse più che un passaggio di informazioni, come se la mente nostra fosse una scatola vuota dove bisogna da riempire, e cercare di capire che cosa ci può star bene dentro lì, no? Che sia in linea. Penso il mentore, ma questo lo sanno loro meglio di me, è come stavamo dicendo, una figura che affianca e che può essere di esempio, perché può portare la propria esperienza, ed essendo un'esperienza vissuta è un'esperienza di grandissimo valore. Stiamo parlando non di concetti astratti, ma no? Penso di concetti reali, ed è fortemente complementare, mi sembra, no? Con quello dell'insegnante. Poi ci sono anche altre figure. Il coach, ad esempio, è normalmente più legato ad ambiti di tipo professionale, dove quindi ci si dà degli obiettivi di crescita, e insieme al coach si cerca di raggiungerli. Il counselor è una figura simile a quella dello psicologo. Noi lavoriamo molto sull'espressione affettiva della persona, cercare di capire se ci sono degli ostacoli, delle difficoltà che possono insieme essere superate per poter raggiungere un determinato obiettivo. Quindi il counseling si applica un po' a tutto l'aspetto dell'esistenza, no? Non soltanto l'aspetto di professionale, per esempio di carriera. Ma l'ultima cosa vorrei dire, quello che è fondamentale, quando è possibile che ci possa essere una comunicazione tra tutte queste figure, cioè se c'è una persona che sta ricorrendo, no, a sostegni di questo genere, che il fatto di riuscire a creare una rete di collaborazione è molto potente, soprattutto se è fatto non tanto perché ogni professionista o figura, a cominciare da noi genitori, vogliamo proiettare le nostre aspettative su quella persona, ma riuscire a fare questo lavoro pensando a ciò che è utile davvero per la persona, che non è facilissimo.
Se volete partecipare, fatelo 076 321 1113. È arrivata una domanda allo 076 321 1113. Solo gli stolti e i morti non cambiano mai idea, James Russell Lowell, vero, ma nei giovani spesso l'insicurezza determina un cambiamento repentino e continuo delle prospettive. Come gestiscono, cioè come gestite quindi questi eventi?
Ma dipende dal giovane e dal tipo di fiducia e di legame che si crea tra la coppia. È chiaro che poi il giovane può avere delle difficoltà, delle domande, e non sempre il mentore ha la risposta giusta al momento giusto, ma la cosa più importante è che ci sia appunto un sostegno solido, quindi questo legame di fiducia che comunque porta sia il mentore sia il mentee a creare qualcosa di prezioso e che dà un aiuto concreto al percorso che sta affrontando.
Atam, dobbiamo dire che tu sei qui da un anno e sei arrivato che non parlavi una parola di italiano, e guarda, insomma, hai fatto veramente grandi progressi.
In realtà quando sono arrivato qui non parlavo bene, in realtà, veramente, non riuscivo a parlare, non conoscevo la gente, stavo male così. Poi ho fatto tanti scuola, sono stato impegnato, ho fatto alcuni progetti, ho conosciuto la gente, poi anche conosciuto il Rock Your Life, perché non conoscevo, mi ha fatto conoscere il mio amico, sì, mi ha detto che se vuoi partecipare a Rock Your Life, un progetto molto interessante, sì. Poi ho avuto contatto con Rock Your Life, sì, ho incontrato Rock Your Life, ho parlato con loro, era bellissimo.
Quali sono, sì, le attività che ti piacciono di più?
Per me l'attività che abbiamo creato una squadra di calcio mi è piaciuto molto, veramente, sì. Facciamo di solito weekend, sì. Per me è molto interessante, mi è piaciuto molto. Sto facendo una squadra di calcio per allenarmi, sì. Ma abbiamo fatto anche discorso delle informazioni, abbiamo fatto anche il discorso delle informazioni, sì. Basta.
Romina, dicevi che appunto noi continuiamo la chiacchierata quando va in onda la musica, dicevi che è un arricchimento non solo per te, Atam, ma anche le tue figlie che chiedono come sta, magari ci pensano, dicono ah, no, è vero.
Sì, diciamo che si è creato un legame, e quindi ecco, magari può essere anche grande da dire fa parte della famiglia, anche perché non fa parte della famiglia in presenza, ma sicuramente nei nostri discorsi. E quindi quando magari dico alle mie ragazze adolescenti oggi vedo Atam, loro magari dicono ah ma sì, ma portali questo, portali quest'altro, non so cosa avete fatto, non so, la mia grande che ha 17 anni, portalo in quel posto lì perché lì si spende poco, dato che magari ha pochi soldini e può mangiare con poco, quindi sono attivamente...
partecipano quindi attivamente al vostro percorso. Sì. Come si diventa mentori? Quali sono gli step da fare?
In realtà basta annunciarsi, nel senso chiunque abbia del tempo, la voglia di mettersi in gioco può farlo. Ovviamente c'è all'inizio un colloquio da parte nostra in cui si spiega meglio quello che comporta l'impegno e tutto. Ci sono un paio di formazioni iniziali, dei brevi momenti introduttivi fatti da noi, dal team, dalla sede. E poi è tutto in divenire. Si conosce il giovane, si prende contatto. Se ci sono delle difficoltà, noi della sede siamo sempre a disposizione per supportare i mentori, come loro supportano i giovani, noi supportiamo loro, non abbandoniamo i mentori al loro percorso. E poi, oltre agli incontri individuali, abbiamo anche delle attività di gruppo che facciamo alla sera e possono essere delle formazioni più teoriche sui temi dei talenti piuttosto che del dossier di candidatura. Oppure, come diceva Atam, anche la visita alla città dei mestieri a Bellinzona, dove si possono recuperare informazioni, si possono fare anche attivare delle consulenze. E l'ultima attività è appunto questa della squadra di calcio, perché ci siamo iscritti all'Antira Cup, che sarà il 18 luglio, e quindi stiamo anche noi formando la nostra squadra e ci stiamo allenando e preparando per l'evento. E tra l'altro Emanuele è il nostro coach.
Quindi non solo mentore ma anche coach, Emanuele.
Sì, diciamo che in Rock Your Life ho fatto praticamente tutto, quindi sono partito come mentore, faccio il trainer attualmente, quindi tengo queste formazioni sia per i mentori sia per i mentee.
Che tipo di formazioni sono? Cos'è che fate? Quali sono gli aspetti per voi fondamentali che deve avere un mentore per poter fare al meglio e svolgere al meglio il proprio ruolo?
Ma allora diciamo che il mentore deve essere disponibile, quindi deve mettere a disposizione il proprio tempo libero, quindi non deve essere una persona troppo occupata o oberata, perché chiaramente se no non può mettersi a disposizione.
Però quanto tempo serve per occuparsi, appunto, per prendersi cura di un ragazzo, di un giovane adulto?
Ma normalmente si stabiliscono degli incontri mensili. Ideale sarebbe incontrarsi almeno 2-3 volte al mese. Questo permette di avere un continuo aggiornamento e un aiuto concreto. E, il percorso appunto poi prevede delle formazioni specifiche che a mio avviso sono molto preziose, perché sia per il mentore sia per il mentee vengono preparati proprio per questo percorso. Vengono offerti dei temi essenziali, quindi diciamo prima la preparazione di un curriculum, di una lettera di candidatura, dove prendere i contatti, capire per esempio se un apprendistato dura 3 anni, se c'è la maturità o meno, quanto viene stipendiato un apprendistato. Perché scegliamo un percorso, ma cosa significa? Cioè, qual è il mio risultato finale? Ho poi la possibilità di fare una specializzazione, fare altre scuole. Quindi andiamo a vedere un po' tutti questi aspetti del percorso formativo professionale e cerchiamo di dare la miglior risposta ai nostri mentì.
Qual è la difficoltà più grande, Atam, che hai trovato all'inizio, appena sei arrivato qui?
All'inizio per me era una difficoltà che non conoscevo nessuno, per me era stato difficile
crearti una rete, perché tu sei qui da solo, giusto?
Sono da solo, non avevo nessuno, ma ho partecipato a Rock Your Life, ho conosciuto le persone, abbiamo fatto tante cose.
Cioè il fatto di avere appunto una rete, di avere delle conoscenze, è quello che poi cambia completamente tutta la prospettiva, immagino. Che lavoro vuoi fare? Che cosa ti piacerebbe?
Io vorrei fare fatture, perché ho già lavorato con gli animali, con le mucche. Vorrei stare con gli animali, con la natura. Basta.
E c'è la possibilità, appunto, in realtà qualsiasi loro desiderio poi si riesce a sviluppare? Lara?
È difficile, nel senso che nella loro situazione ci sono delle leggi, ci sono altri enti che li seguono, ci sono quasi molte più freni, blocchi, difficoltà che a un altro giovane. Per cui, come sempre diciamo, noi siamo complementari, per cui, come dicevi, bisogna metterci spesso, e l'ho chiamato triage, allo stesso tavolo, a vedere quali percorsi gli altri enti hanno stabilito e trovare delle soluzioni ogni tanto per delle cose che mi sembrano veramente dei sassi d'inciampo. Cioè, un esempio è in Ticino abbiamo tantissime piccole aziende e medie aziende, ed è chiaro che magari sono dei proprietari che non hanno altro personale, per cui non hanno l'RC, e se loro devono fare uno stage devono appoggiarsi su un RC del datore di lavoro. Se lui non ce l'ha, salta lo stage, e lì bisogna, trovo che siano delle con le grandi cose da trovare delle soluzioni, perché 3 giorni per un giovane è importantissimo anche per capire se questo è il mestiere, quello che vorrà fare.
Allora, se volete partecipare, 076 321 1113. Arrivato un altro messaggio. Anni fa avevo conosciuto Ali, un giovane emigrante collocato al centro dei richiedenti di asilo. Una volta gli ho chiesto se avrebbe avuto piacere a venire a pranzo da mia madre. Sono passati oltre 20 anni e ancora si ricorda di questo piccolo gesto che per lui è stato molto importante. Ora è padre, si è trasferito a Zurigo e anche ha un ruolo professionale molto appagante. Questo primo avvicinamento con qualcuno a lui ha dato lo stimolo di sentirsi voluto bene anche fuori dal suo contesto afghano. Ci vuole poco per offrire una mano, uno stimolo e soprattutto la possibilità di non sentirsi soli. Bravi ragazzi. È così, è proprio così quello che state facendo in realtà, giusto Emanuele?
Ma questo contributo riscalda il cuore, perché effettivamente è quello che vogliamo anche un po' ottenere, cioè facilitare delle persone che non conoscono il sistema, non hanno nessuna informazione, nessuna conoscenza, e quindi è un po' come trovarsi in una città che non si conosce, completamente dispersi, senza una bussola, senza un'indicazione. E chiaramente quando qualcuno si ferma e ti dice posso aiutarti, dove ti dirigi, dove devi andare, guarda, non lo so neanche io. E lì avere un punto di riferimento che ti orienta, ti aiuta un po' a capire come e dove andare, è un grosso aiuto.
Lara, tu hai una grande lunga esperienza, no, per tutto quello che riguarda appunto l'integrazione. Cosa hai visto? Come è cambiato negli anni? È migliorato? C'è tanto da fare?
Ma io sono salita subito con piacere a bordo di Rock Your Life, perché era quello che sapevo importante. Cioè, tutte le persone che più di 10 anni di esperienza nel lavoro della migrazione ce l'hanno fatta in qualche modo, è perché hanno avuto una persona che li ha invitati a pranzo, un docente, una vicina di casa. Perché non è che il Ticino non offra dei servizi, ma spesso sono molto, come
dire, compartimenti stagni,
sì.
Quello.
E se tu caschi fuori per qualsiasi motivo da un servizio, non c'è un chiaro ponte che ti accompagna in quello successivo. Inoltre, il mentoring non è solo una cosa, ma come anche quel pranzo per questa persona, che dà qualcosa all'altro, ma lo dà anche a te. Ed è una crescita per entrambi. E più persone vedono il sistema d'accoglienza, con anche i deficit della nostra accoglienza, può essere solo positivo per migliorare e dare dei stimoli anche positivi per chi lo fa di mestiere e gli manca appunto ogni tanto, non so come dire, una parte di cuore, di tempo.
Qual è nella tua lunga esperienza la storia che ti ha colpito, proprio che dici me la porterò per sempre con me e te la ricordi come se fosse ieri?
Sono tante, ma diciamo che quelle che ho voluto rincontrare e riportare è stata una delle prime storie che poi anche la RSI a un Natale l'ha trasmesso, ed è una famiglia con tre figli che stava in alta montagna, perché all'inizio appunto i centri e i posti di accoglienza non esistevano, dei centri erano distribuiti sulle pensioni o sulle case, e nel frattempo lei, Hiba, ha i figli all'università, il più piccolino alle scuole medie, e l'ho incontrata e gli ho detto: ma non vorresti fare da mentor? Perché quando io appunto mi hanno invitato a fare questo progetto, io ho voluto, mi sono detta: io non voglio che ci siano solo mentor ticinesi che si mettono a disposizione per i migranti, voglio che sia anche un servizio di integrazione trasversale. Per cui abbiamo 5 persone che hanno un passato migratorio, che sono sul territorio, che hanno detto subito di sì, perché quando siamo arrivati 10-12 anni fa, avessimo avuto una persona che ci accompagnava nel capire dove siamo finiti, le cose sarebbero andate molto meglio.
Di solito sono le famiglie, gli amici, sono in autonomia i ragazzi che prendono contatto con voi?
Sì, assolutamente. Al momento sono sia i mentori sia i ragazzi che prendono contatto con noi. Abbiamo dei modi comunque.
Ma le famiglie anche prendono contatto per i loro ragazzi?
Qualche volta sì. Tante volte sono i ragazzi.
In autonomia si avvicinano a voi?
Sì, allora vabbè, soprattutto nell'ambito della migrazione sono spesso i ragazzi che poi iniziano a fare passaparola tra di loro, tra i loro amici, e quest'anno in particolare è stato bellissimo perché ci hanno portato... Abbiamo anche creato un numero di coppie molto superiore a quello che ci aspettavamo, perché noi abbiamo, in Svizzera italiana abbiamo cominciato nel 2022 con 4 coppie, poi sono diventate 8, poi 12 e quest'anno siamo arrivati a 20. Quindi per noi è già un traguardo grandissimo, perché siamo veramente un'associazione giovane, piccola, che si sta ancora inserendo nel territorio e facendosi conoscere.
Ecco, poi dobbiamo sottolineare che è tutto volontariato, nel senso i servizi sono gratuiti, i mentori sono gratuiti, Emanuele.
Sì, esattamente, è un mettersi a disposizione per la società, mi verrebbe da dire, per questi giovani, è assolutamente gratuito. Il valore che si dà e che si può costruire assieme in questo percorso è enorme, e oltretutto ci tengo a sottolineare che alla fine del percorso si riceve anche un attestato, e questo è importante secondo me.
Cioè un attestato di che tipo di attestato, com'è che funziona?
Un attestato di partecipazione che certifica che le persone, sia i giovani sia i mentori,
cioè,
hanno preso parte
al programma.
Cioè sia i
giovani sia i mentori è un...
Sì. E trovo che anche per i giovani sia molto importante, perché se sono nella fase di ricerca di una scuola o di un apprendistato può essere comunque qualcosa da inserire nel proprio dossier di candidatura, e che attesta che comunque si sono impegnati, si sono anche loro messi a disposizione per fare certe riflessioni, per mettersi in gioco, perché non è comunque un percorso evidente, ci vuole anche apertura e volontà di conoscere se stessi.
Quindi andate su Google, cercate Rock Your Life Svizzera Italiana, il sito comunque è rockyourlife.org.
Diamoci una mano.
Bentornati a Diamoci una mano da Clarissa Tami. Vorrei entrare di nuovo nel vivo del tema di oggi facendolo attraverso una clip, un film che ha fatto la storia del cinema contemporaneo. Questo film racconta la storia di Will Hunting, un ragazzo orfano dal passato difficile, ribelle, che vive nei quartieri popolari nonostante non abbia mai frequentato l'università, è un prodigio della matematica, ma dopo l'ennesima rissa rischia il carcere professore, viene poi mandato a fare delle sedute di psicoterapia e lì incontra lo psicologo Sean McGuire, interpretato da Robin Williams, che sarà decisivo come incontro, perché Sean riuscirà a conquistare la fiducia del ragazzo, aiutandolo ad aprirsi e ad affrontare i propri traumi e a trovare il coraggio di dare una direzione alla propria vita.
Ti faccio una domanda. Tu hai una memoria fotografica?
Non lo so, ecco, ricordo le cose e basta.
Lui è Will Hunting. Nella zona sud di Boston. È già una leggenda.
Aggressione, lesioni, furto, resistenza, tutto condonato. Ma quando picchi un agente, vai dentro.
Ho parlato con il giudice. Accetta di rilasciarti.
Davvero?
Ti vedrai con me uno psicologo ogni settimana. Il genio di questo ragazzo è incomparabile. Non ho mai conosciuto uno così. Voglio comunicare con lui. Mi serve qualcuno.
Come me.
Per la prima volta nella sua vita.
Con questo ragazzo è una partita a poker. Come capta una qualunque vulnerabilità, la sfrutta.
Will Hunting sta per incontrare chi gli tiene testa.
L'ha dipinto lei?
Sì, l'ho dipinto io.
Molto interessante. Sarà stato in mezzo a una tempesta con le onde che si schiantavano contro la sua barchetta e ha fatto quello che doveva fare per uscirne. È diventato uno psicologo.
Mi hai inquadrato.
Ho sposato la donna sbagliata.
O dovresti badare a come parli.
Nessuno può capirti, vero Will? Tu sei un genio. Non c'è niente che possa imparare da te che non si legga in un libro. A meno che tu non voglia parlare di te, di quanto ti spaventa quello che diresti.
Sei un biglietto vincente della lotteria. Hai una cosa che non ha nessuno di noi.
No, piantala, perché mi dicono sempre lo devi a te stesso?
Non lo devi a te stesso, lo devi a me. Perché farei di tutto per avere quello che hai. E lo farebbero anche gli altri.
È perfetta ora, non voglio rovinare questo.
Forse tu sei perfetto ora, è questo che non vuoi rovinare. E così puoi passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno.
Ha mai pensato di risposarsi?
Mia moglie è morta.
Da qui la parola risposarsi.
Mia moglie è morta.
La sua è super filosofia, Sean. Insomma, così lei può passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno.
Robbie Williams, Matt Damon, Ben Affleck e Minnie Driver, Good Will Hunting. Un film di Gus Van Sant.
Un film che ha ottenuto un enorme successo di pubblico e critica, ha vinto 2 premi Oscar nel 1998, uno per la miglior sceneggiatura originale e uno come miglior attore non protagonista. Ecco qui nasce anche un po' cioè, nascono tante riflessioni che vorrei rivolgere ai miei ospiti di questo sabato mattina, rockyourlife.org. Ecco, il valore delle relazioni, ovvero l'importanza di avere persone care, come in questo caso il terapeuta Sean e l'amico d'infanzia Chucky, che lo spronano, no? a non sprecare il proprio dono, ed è un po' quello che mi sembra di capire che fa Rock Your Life.
Ma cerchiamo appunto di aiutare questi giovani a individuare i propri punti di forza, i propri talenti, e cerchiamo di farglieli coltivare, di far sì che ci sia un'evoluzione positiva nel percorso e che possa utilizzare questi punti di forza, questi talenti nel proprio percorso, a trovare il giusto percorso formativo o professionale.
C'è subito un'apertura da questi ragazzi, oppure proprio perché magari arrivano da storie di abbandono, di grandi ferite, poi ti portano a chiuderti e a non aprirti verso l'altro? È così, Lara?
Beh, siamo tutti diversi, loro sono diversi, loro sono adolescenti, ma io penso che, se penso alla mia storia, ricordo una docente che faceva qualcosa di più, quello di ascoltarci e di volerci bene. Io credo che questa sedersi, fermarsi e ascoltare e non mettersi subito il muro davanti, è un adolescente, si comporta così, è uno straniero, ha tutte queste questioni, ma l'ascolto, mettersi nell'ascolto. Non dico che tutte le relazioni funzionano, non è che ogni ragazzo prende tutto quello che gli si dà, si semina, poi magari quel tempo che gli abbiamo dato, che in questo momento non si è reso conto che era importante, però magari in futuro è un seme ed è cresciuto.
Si ottiene di più da, appunto, mentori della Svizzera italiana oppure stranieri? Come hai detto tu, no? Hai integrato un po' questa integrazione, questo mentoring trasversale?
Sì, quando ho iniziato a luglio a a dover integrare il progetto integrazione, ci tenevo anche a coinvolgere quelle persone che avevo conosciuto 10 anni fa che sono già integrate, che hanno i figli, che studiano, che potessero mettersi a disposizione a far da mentor per altri giovani e altri giovani che non siano direttamente della propria origine, ma proprio perché per me una delle parole più importanti è l'integrazione trasversale, perché non è che loro, tra virgolette, si devono integrare con noi ticinesi, ma tutte le persone presenti sul territorio hanno bisogno di un'integrazione. Scusami, mi sono persa il
punto. No, volevo aspetta, perché è arrivato un messaggio per te. Lara da Renata. Lara ha dato e continua a dare un grande aiuto ai migranti, ma non solo. Grazie. E allora qui chiedo invece ad Enrico Varsi, la scelta, quali sono i punti forti nell'avere un mentore del luogo, quali sono i punti forti di avere un mentore del proprio paese d'origine?
È difficile in realtà, secondo me, dare una risposta univoca a questo, perché quello che io metterei al centro di una relazione efficace, e questo vale per il mentoring come anche per altre discipline di aiuto, è la relazione. E quindi sicuramente una persona che vive qui e che conosce molto bene la realtà territoriale può essere di grande aiuto per determinati aspetti pratici, ma quegli aspetti pratici restano, secondo me, comunque secondari rispetto alla relazione che si costruisce, no? Atam in effetti diceva il problema principale era essere solo all'arrivo, la solitudine. Quindi il bisogno lì, in quello specifico momento, non è tanto di risolvere problemi, certo ci sono anche problemi pratici del mangiare, sopravvivere, eccetera, ma è di avere una rete affettiva, per cui questo può venire da persone che hanno magari avuto esperienza, quindi già di migrazione, che quindi conoscono una cultura, parliamo quindi di una dimensione transculturale, no? dell'aiuto in generale, quindi del mentoring, ma vale anche per il counseling questo, dove sicuramente quel tipo di conoscenza può dare degli elementi in più. Però non mi sentirei di essere molto netto. Guarda che se pensiamo alla clip, al film che hai fatto sentire, uno credo dei tre punti centrali di quel film importanti è proprio il fatto che Robin Williams cerchi di andare oltre quello che è uno scambio di superficie. Ha davanti un genio che ricorda tutto, quindi che è capace anche di dirti a memoria tutti i testi, no, che ha letto. Ma quello che conta è qual è la tua unicità. Cioè cos'è che c'è di qualcosa di solo tuo che non è possibile trovare da nessun'altra parte, che forse tu stesso fai fatica a riconoscere, a contattare, quindi come faccio io ad aiutarti? Ed è significativo che questo aiuto possa venire solo nel momento in cui lo stesso terapeuta, quindi la figura di aiuto, è capace di cercare anche dentro di sé le proprie ferite, no? Che era il lutto della moglie, eccetera, eccetera. Quindi è proprio quel livello di scambio così intimo che è anche molto difficile da descrivere, bisogna forse un po' sperimentarlo, no? Provarlo per capire che c'è quel tipo di intesa e una forma di affetto molto particolare che si alimenta costantemente.
Cioè, perché se vogliamo che la persona davanti a noi si apra, dobbiamo essere disposti a farlo noi per primi.
Io credo di sì. Io sono convintissimo che c'è uno dei principi di fondo che Carl Rogers indicava, che era la cosiddetta, quella che lui chiamava la congruenza, no? Del terapeuta o del counselor. La congruenza è di fatto una forma di autenticità, è il conoscersi e quindi essere stati disposti a fare questo tipo di lavoro in modo tale da poter essere una persona reale, non un ruolo, non un atteggiamento, ma una persona reale che incontra un'altra persona reale senza aver paura di perdersi in questo incontro, no? Io quello che posso dare alla persona che mi sta chiedendo aiuto è una certa rassicurazione che riusciamo a stare insieme in quello che è il dubbio, la domanda, la sofferenza. C'era una domanda prima, no? Sì. Che dicevi, a volte ci sono delle domande a cui è difficile rispondere. È vero, ci sono domande a cui è difficile rispondere, a cui nessuno di noi sa rispondere. Questo vale sia per la sofferenza esistenziale, sia per quello che è un percorso di vita di una persona, di scelta, eccetera. L'importante credo sia non farci prendere troppo dal ruolo e cercare di dare risposte perché le dobbiamo dare. Dobbiamo essere capaci di stare anche in quell'incertezza. Ma quello è un aiuto forte. Eh?
Abitare il presente, qualsiasi sì. presente, esatto. Qualsiasi esso sia. Diamoci una mano, è uno spazio per antonomasia di inclusione, di integrazione. Insomma, qua sono tutti benvenuti al tavolo di Diamoci una mano. Devo presentarvi e devo dare il benvenuto a due ospiti che sono qui per un momento speciale, ovvero di promozione di spettacoli. Sono in compagnia di Giada e Cristina di New Ability. C'è uno spettacolo molto importante, uno spettacolo di danza, Myself, uno spettacolo che racconta di sogni, identità, libertà. Insomma, desideri a volte nascosti, insomma, storie vere che portate sul palco. Giada e Cristina, diteci tutto, quando, dove, come nasce questo spettacolo.
Buongiorno. Allora sì, Myself è il nuovo progetto di New Ability che andrà in scena questa sera, quindi alle 8 in Sala Aragonite, e domani alle 16:30 sempre in Sala Aragonite.
Allora, Sala Aragonite a Manno, si trova, dove si trova, giusto per chi magari non fosse pratico di Manno?
Praticamente dalla prima dell'Ars Medica, prendiamo riferimento a quello, c'è una strada che sale sulla sinistra e poi seguite i cartelli e arrivate vicino alle scuole via Boschetti a Manno.
Quindi via Boschetti a Manno, Sala Aragonite, questa sera alle 20.
Alle 20,
spettacolo. Ci sono ancora, c'è qualche posto ancora?
Ci sono ancora
pochissimi posti, gli ultimi posti.
Ci sono insomma. Ancora qualche posto, sì. Quest'anno abbiamo comunque uno spettacolo molto particolare, perché è uno spettacolo che nasce veramente da un anno di lavoro con persone con vulnerabilità che hanno deciso di aprire i loro segreti, la loro intimità e raccontare ciò che forse non hanno mai raccontato neanche le loro famiglie. Quindi sarà un momento dove loro hanno creato le frasi, hanno creato i video, ricordiamo che è comunque uno spettacolo in lingua dei segni anche, e quindi ci sarà tanto di loro proprio perché hanno creato anche le coreografie. Non per forza la persona che parlerà del suo desiderio, del suo sogno sarà in quel momento in scena, ma sicuramente si parlerà di tante cose che la nostra società non permette ancora a persone con disabilità e vulnerabilità di fare.
Ci fai qualche esempio così?
Per esempio scegliere il mio lavoro, per esempio potermi laureare, per esempio poter decidere della mia vita, vivere in autonomia, sentirmi capito per quello che sono e non solo visto per la mia disabilità. Quindi c'è veramente tanto profondo con veramente quest'anno i ragazzi e le ragazze hanno lavorato su tantissimi aspetti di loro, proprio per Myself, proprio per me stesso, e questo lavoro è stato fatto con tante persone che ci hanno aiutato. Ci saranno anche tanti video in lingua dei segni, proprio perché deve essere accessibile a chiunque e ognuno ha messo la sua parte. Penso che questa è la magia dello spettacolo di questa sera e di domani.
Ecco, come nasce l'idea, come nasce questo spettacolo, come vi siete preparati, in quanti siete?
Allora, quest'anno, come molti di voi sanno, New Ability ha molto riciclo di persone, nel senso che vengono e vanno a seconda dei bisogni e delle necessità. Quindi quest'anno è un gruppo non tanto grande, un gruppo di 15 persone, ed è per questo che abbiamo potuto lavorare molto di più su veramente il nostro intimo. E quindi è stato scelto con loro, quindi finito questo spettacolo sceglieremo quello dell'anno prossimo, così è stato fatto l'anno scorso. Abbiamo scelto insieme di volere...
Si sceglie? Come fate la scelta?
Sì, un po' si parla, no? Quindi ognuno mette un po' le idee, si mettono dei temi, si cerca di capire cos'è che manca ancora da esprimere, no? E quest'anno c'era tanta questo desiderio di molte ragazze, soprattutto di voler vivere in autonomia, di voler dire alle famiglie: voglio diventare grande, voglio diventare una donna, lasciatemi sbagliare. Hanno imparato tanto, molte di loro hanno imparato tanto in questi anni con tanti percorsi che hanno fatto, e poi in questi ultimi due anni abbiamo lavorato tanto con lo sportello sociale anche contro la violenza sulle donne e anche la violenza sugli uomini, quindi sia di qua che di là, e si è scoperto che ci sono molte, molte parti profonde di noi che spesso si rassomigliano, no? E quindi in una sofferenza o in un'altra sofferenza spesso all'interno ci sono dei bisogni che non possono essere espressi sempre. In Svizzera abbiamo ancora tanti tabù su tanti argomenti. E niente, le ragazze e i ragazzi hanno chiesto di poterne parlare quest'anno e di poterlo esprimere veramente al mondo.
Qual è secondo te il tabù, quello proprio che è veramente duro da abbattere, o il più duro secondo te, quello più difficile?
E quando c'è una disabilità, soprattutto una disabilità cognitiva, vedere la persona per quello che è, vedere la persona come adulta, vedere, dargli la possibilità davvero, anche se magari gli altri vedono i pericoli e loro un po' meno, ma lasciarli provare a sbagliare. Quindi la difficoltà più presente è anche quella di non poter scegliere, no? Che spesso gli altri scelgono per me e in qualche modo devo farmelo andare bene. Il fatto che magari vorrei andare avanti, fare uno studio, avere un lavoro differente, ma non c'è la possibilità. E questo essere sempre rinchiusi in una barriera invisibile che ci mette la società, la scuola, la politica e spesso anche le famiglie. E quindi questo non poter essere libero di veramente andare bene così come sono.
Perché noi siamo perfetti tutti così come siamo. Allora, siate liberi questa sera di andare a vedere uno spettacolo diverso, qualcosa che magari non rientra nelle vostre abitudini, nella vostra comfort zone. Dai, abbattete i muri di questo sabato sera, di quello che di solito siete abituati a fare, e andate a Manno alle 20 alla Sala Aragonite per lo spettacolo Myself. Ci sarà poi la replica anche domani,
esattamente alle 16:30, sempre in Sala Aragonite.
Sempre in Sala Aragonite, ci sono ancora pochi posti liberi, ma voi presentatevi, sono sicura che in caso, insomma, ci si stringe un po', ci si sta tutti. Voi adesso andate a fare le prove, eccetera, già da Cristina?
Siamo pronti per trucco e parrucco, quindi adesso fra poco arriveranno le truccatrici, le parrucchiere, tutto lo staff della sicurezza, insomma, e poi la regia, e quindi le prove le abbiamo fatte ieri sera, e di solito quando le prove sono un casino gli spettacoli funzionano, quindi è perfetto così.
È vero.
E quindi oggi tutti super carichi, e sì, fra poco si parte con trucco parrucco e poi le costumiste.
Allora, grazie di cuore per essere state qui, per averci presentato lo spettacolo. Ricordiamo, Sala Aragonite, Manno, questa sera, per lo spettacolo di New Ability Danza, anche giusto?
Danza e Lingua dei Segni.
Danza e Lingua dei Segni, alle 20, Sala Aragonite Manno, domani in replica alle 16:15, Sala Aragonite...
16:30,
ma io almeno uno arriva un attimo prima, no? Così trovano anche posteggio.
Ma è sempre meglio arrivare prima, esatto.
Sempre meglio arrivare un po' prima, con un po' più di agio. Allora, buon lavoro, grazie, e ovviamente no dal fazzoletto per la nuova stagione di Diamoci una Mano. Ci rivediamo con tutte le nuove proposte che avete nel cassetto con New Ability. Buonissimo. Grazie Giada, grazie Cristina, buono spettacolo.
Grazie a voi, ciao.
Torniamo a parlare di rockyourlife.org, in questo caso Rock Your Life Svizzera Italiana. È arrivato un altro messaggio. Buongiorno, seguo dall'Italia, seguirete uno dall'Italia, al di là di programmi politici eccetera, spesso troppo generali, le esperienze che raccontate di grande spessore e valenza fanno la differenza e parlano di vera integrazione sociale per giovani e meno giovani, stranieri e non. Complimenti, complimenti anche per la qualità dell'informazione. Grazie Marida, grazie di cuore per questo bellissimo messaggio. C'è un'altra domanda che è arrivata allo 076 321 1113. Quindi, oltre alle capacità di ascolto che avete detto che per un mentore è una capacità basilare, fondamentali, quali background tecnici magari bisogna avere o possono essere utili per coinvolgersi nella vostra associazione?
Background non serve niente di specifico, nel senso qualsiasi esperienza professionale è ben accolta, però se posso aggiungere qualcosa che aiuta oltre l'ascolto è sicuramente anche un po' di calma e pazienza, perché vorrei ricordare che lavoriamo pur sempre con adolescenti e quindi la comunicazione, soprattutto per quello che riguarda gli aspetti pratici di incontrarsi, di rispettare gli impegni presi, non è sempre ideale.
Qualcosa, cioè, come dire, i bidoni sono all'ordine del giorno? No, per capire?
Non sì.
Così?
No, nel mio caso può dire no.
Nel tuo caso no. Atam, ti sei presentato subito agli appuntamenti, non hai disdetto all'ultimo? Non hai dato buca, non è che non ti sei presentato e Romina era lì da sola sulla panchina ad aspettarti?
No, è sempre...
Mi sono...
Sempre puntuale.
Venuto, certo.
Sempre venuto, sì.
Puntuale, sempre.
Puntuale.
Sì, casomai sono io che sono in ritardo.
Ah, vedi. Beh, ma bisogna essere umani, questa è la cosa fondamentale. Romina, nella tua esperienza, ci sono dei pregiudizi rispetto ai ragazzi appunto che vengono da altri paesi, magari quando si parla anche... più di integrazione professionale o di tempo libero? Dove ci sono le barriere più alte, secondo la tua esperienza?
Allora, sono due aspetti. Per quanto riguarda il professionale, ho visto che alcune volte magari chiedo a qualche fattoria, prendete un ragazzo che vuole fare qualche giorno di stage, sì, tutti belli disponibili, e poi quando vai a dire sì, si chiama Atam, è un ragazzo migrante, il silenzio. E poi inizi, ah ok, ma da dove viene, ma sei sicura, ma è bravo, e poi dopo si perde l'occasione dello stage. Molto
spesso. Ma per quale
spesso.
Motivo secondo voi? Paura che possa succedere qualcosa di negativo, qualche pregiudizio, per quale motivo?
Ci sono 30-40 anni di narrazione, se non di prima, che il migrante è il brutto, il cattivo che viene a portarci via il lavoro. Per cui Rock Your Life dà anche una narrazione diversa. Non è solo i ragazzi che o le ragazze che seguiamo, ma anche i mentor che arrivano da ambiti totalmente diversi, hanno l'opportunità, e per me è una cosa importantissima, di vedere tutte le difficoltà. E in questo periodo storico in cui abbiamo guerra, abbiamo tensioni, io ripeto in continuazione che 20 persone che si sono messi a disposizione per occuparsi di un giovane che non conoscono non era evidente, ed è una cosa stupenda. E fanno la differenza, questi piccoli gesti fanno la differenza. Per cui chiunque vede e continua a dire ma la situazione non mi piace, ma non so cosa fare, noi ci siamo come Rock Your Life. Se l'anno prossimo abbiamo 40 gruppi da seguire, siamo più che felici, perché vediamo, magari non si fanno miracoli, ma ci siamo, ed è un modo diverso di tutto quello che c'è istituzionale per poter fare la differenza, dare una visione, un cambio, un sostegno, una presenza, non so, tante cose.
Anche perché tanti piccoli cambi poi possono fare un grande cambio, quindi certo. Bisogna iniziare dal piccolo, piccoli passi.
Sì.
Come si fa? Ecco, mi chiedevo, dovessimo tutti noi, chi all'ascolto, eccetera, ci troviamo in una situazione così, dove... come in questo caso Romina dice, io porto un ragazzo che può essere un nostro amico, parente, chiunque, no? Nella nostra vita, porto qualcuno e chiedo appunto di fare uno stage, e c'è già, ecco, si storce un po' il naso, ma non so, come faccio, non per forza far cambiare idea, ma quantomeno ad aprire un pochino uno spiraglio, no? Per togliere un po' quella chiusura, no? Come si fa concretamente una piccola cosa?
Ma sono le buone pratiche, cioè io penso 10 anni fa, quando ho iniziato a lavorare nella migrazione, mi ero rifiutata di raccontare quello che facevo, perché dicevo ma il bene lo si fa in silenzio. E poi però mi sono resa conto che la destra, o una parte di narrazione, sono contenti di farla e di ripeterla in continuazione alla televisione e alla radio. Per cui è importante anche portare una contronarrazione. E queste storie, questa disponibilità della gente, questi piccoli passi, è un'altra narrazione. E anche scoprire nuovi popoli, nuove persone, quello che... cioè, questi ragazzi hanno lasciato minorenni il loro paese, hanno una voglia di imparare, di conoscere, di lavorare, di inserirsi, che sono di esempio anche per tanti nostri giovani.
È vero come dici, no? Tanti dicono, ah, ma le cose buone, positive, falle, non dirle. Ma perché? Insomma, di negativo continuano a parlarne ovunque, sempre. Lì non si fa mai problemi, no? A raccontare le cose brutte sembra sempre normale. Enrico Varzi, ma non si può raccontare le cose belle, anche se io faccio una cosa bella, insomma, bisogna darsi il giusto merito.
Sì, 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 no? Anche perché serve. Serve per,
sennò
per,
sempre
per,
tutto
per
negativo.
Restare, mantenere attiva la speranza, no? Che è un altro dei fattori che a volte perdiamo un po' e di cui ci dimentichiamo. Tieni presente che questo tipo di paure, forse anche col dialogo, possono essere superate, no? Mi viene a pensare il dialogo, il che vuol dire cercare di portare una tesi alternativa, cioè che una persona che viene da fuori non è una minaccia, con l'esempio, perché se io interagisco con una persona che viene da fuori, io sono uno che viene da fuori per esempio, quindi faccio parte della categoria per quanto molto privilegiato, non è una minaccia, e quindi vedere questo, ed essere contemporaneamente, forse un altro aspetto che è molto difficile, controintuitivo, cercare di non giudicare anche chi si pone in quella posizione, però mantenere ferma la narrazione positiva, quello non c'è dubbio. Aggiungo un'ultimissima cosa che altre volte abbiamo detto qua, non ci dimentichiamo che Primo Levi scriveva nell'introduzione del suo romanzo Se questo è un uomo, dice alla fine, quando c'è lo straniero, e indicava come straniero il diverso, in tutti i sensi, alla fine di quello straniero c'è il lager. Questa incapacità che a volte è parte dell'essere umano e che noi dobbiamo combattere perché fa parte della nostra natura, ma è qualcosa che possiamo anche combattere, no? Di vedere la differenza come minacciosa, alla fine di quello c'è un contesto in cui si perde l'umanità. E noi non vogliamo arrivare a quello, no?
Dobbiamo mantenere e preservarla l'umanità. Ci chiedono, collaborate con la Croce Rossa per trovare dei posti di stage, grazie.
Ma Croce Rossa ha i propri job coach che hanno il compito di collaborare, di cercare. Allora, come dicevo, ho iniziato a luglio e era difficile capire un po' dove andavano i diversi mentor, perché per alcuni ragazzi magari c'è un sostegno più sociale, altri sono già inseriti in un percorso. Ed è per quello che nel caso che, perché poi non vado io a verificare se quel ragazzo è sotto Croce Rossa, perché noi partiamo dall'idea che sono i ragazzi che si sono annunciati e sono loro che ci raccontano e ci dicono noi siamo seguiti per questo e per quell'altro.
Comunque mi sembra di capire che Rock Your Life è aperta, cioè se dovesse esserci all'ascolto qualcuno che ha un'azienda grande, piccola, qualsiasi cosa, può mettersi a disposizione anche in quel senso e dire io sono aperto ad accogliere dei ragazzi per fare degli stage.
Sì. Assolutamente, sì. Non vediamo l'ora.
Ottimo, perfetto. Parliamo con Lara, stavamo ancora parlando con Lara e hai un aneddoto che fa sorridere quantomeno, Lara, per spiegare quanto a volte i pregiudizi, ma anche più che pregiudizio, possiamo aggiungere anche proprio disinteresse che spesso ci accompagna, no? Magari abbiamo così tante informazioni di tutto che alla fine non vogliamo saperne più di niente, di nessuno.
Allora, l'Associazione degli Anziani di Manno organizza spesso dei momenti di discussione, invitando le associazioni sul territorio. Io sto a Manno e vado a questo incontro e la responsabile mi dice, sai, in fondo il tema non interessava a nessuno, anzi diversi non sono venuti perché parlare di migrazione, di migranti... però
un bel invito.
Tu abiti a Manno e ci è sembrato comunque d'obbligo invitarti.
Ecco, è un buon inizio, diciamo. Tu entusiasta, Lara, come hai reagito tu?
Ma io di queste cose non mi preoccupo perché brava. Non racconto mai, quando io racconto non parlo mai di cifre, di quello che uno deve fare, io racconto della mia esperienza. Di quello da... cioè anch'io ho iniziato da zero senza una formazione specifica nell'ambito della migrazione, queste le ho fatte dopo, per cui racconto sì, quello che ho visto, come l'ho visto, quello che ho fatto E alla fine della chiacchierata almeno tre signore piangevano, ripetendo: ma noi questo non lo sapevamo, questo non lo sapevamo. E questi momenti di informazione, di scambio, anche oggi alla radio, sono importantissimi, perché è chiaro, io capisco, sono la prima che capisce che l'altro faccia paura, che la situazione sociale è difficilissima, per cui è più facile vedere in loro, che sono più fragili, la causa, il problema. E solo il momento in cui poi alla fine cedi e ascolti, è un po' come se io metto un seme e poi questo cresce, no? E uno, perché io dico, non è che dovete credere a quello che dico io, ma è importante che mettete in dubbio quello che una certa narrazione racconta. Cioè mettete sempre in dubbio un articolo, una news, sempre, sia che sia strapositivo che sia stranegativo. C'è sempre la via di mezzo, e noi abbiamo veramente perso in questi anni la capacità di valutare, di riflettere, di dire ma non sarà così. E io ho veramente molto paura adesso, anche con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, che perderemo questa capacità, c'è una parola adesso non mi viene,
il pensiero critico,
quello di dire qui mi stanno
intortando, certo. Se non riesci a convincere, confondili, diceva qualcuno.
Sì,
no?
E poi il fatto sì, che ripeti sempre che loro sono brutti, sono cattivi, diventa, cioè, se tanti lo ripetono, sarà veramente così.
Però è un bias, Enrico, no? Sì, perché infatti, di solito noi vogliamo sempre avere conferma. L'intelligenza artificiale funziona su quello, no? Io ti confermo sempre che quello che dici fondamentalmente non sbagli mai, cioè non c'è mai il contraddittorio. L'intelligenza artificiale, qualsiasi cosa gli dici, è bravo, sì, è vero, hai ragione, effettivamente hai fatto bene a pensare e dire così, no?
Ma poi anche su un tema del genere come quello del pregiudizio, partiamo già da una disposizione psicologica che è innata, che è quella di vedere ciò che è diverso come possibile minaccioso, no? Quindi il punto qua io credo sia proprio quello di introdurre, cioè non vorrei fare un discorso politico, ha però anche una componente politica molto forte, anche solo vedendola dal punto di vista psicologico, no? Se io riconosco che una mia attitudine come essere umano è quello di vedere con occhi diversi qualcuno che mi è simile rispetto a qualcuno che è diverso da me per qualche motivo, e posso però in quel momento fare un ragionamento etico e dire ma io voglio essere questo tipo di persona che sostiene una disposizione innata di tipo pregiudiziale? No, non voglio. Allora agisco con il pensiero critico, con la capacità, no, che ho, anche con quello che mi arriva dagli altri, per dire andiamo oltre, e lì forse mi rendo conto quanto è un bias, cioè un blocco cognitivo, una distorsione cognitiva. Mi accorgo che la persona che è diversa da me, in questo ci entra anche, parliamo anche di differenze generazionali, prima parlavamo, no, della pazienza con dei ragazzi adolescenti, ed è vero, perché a volte da adulti ci si dimentica di essere stati adolescenti, aver attraversato quelle stesse, no, esperienze. Quindi riuscire a darsi credito, a dare fiducia anche a se stessi, al proprio modo di ragionare, perché poi ci si accorge che quello è un pregiudizio e che in realtà la persona che hai davanti è una persona piena di ricchezza, di potenzialità, di valori, eccetera, oppure che ne ha meno, ma non hanno niente a che vedere col fatto che è diverso.
Ci ascoltiamo Neffa, Quando sorridi.
Diamoci una mano.
Buon appetito, buon inizio di primo pomeriggio da Clarissa Tami, ultima parte di Diamoci una mano, e oggi vorrei iniziare questo pomeriggio con un brano che ha fatto la storia. Lei è Daniela Miglietta, in arte Mietta, nasce a Taranto nel 1969. Da adolescente frequenta una scuola di canto e recitazione dove si appassiona al jazz, forma una cover band con altre amiche, ovvero le Chuck. A soli 17 anni vince un concorso Rai e da lì la carriera decolla. Sanremo nel 1989, poi il trionfo nel 1990 con Vattene amore, insieme ad Amedeo Minghi, una delle canzoni più iconiche della musica italiana. E cari amici di Diamoci una mano, oggi abbiamo il piacere di avere con noi una delle voci più raffinate e riconoscibili della musica italiana, un artista che con il suo timbro unico e la sua eleganza interpretativa ha segnato un pezzo importante della nostra musica. E beh, poi con questo brano, un classico intramontabile, è con noi Mietta. Buon sabato.
Eccoci
buon qui.
Sabato. Ciao a tutti.
Allora, un piacere averti qui. Io per lanciare questo brano ovviamente iconico, ho raccontato qualcosa della tua infanzia, ovvero che tu a 17 anni hai frequentato, prima dei 17, da adolescente hai frequentato una scuola di canto, di recitazione, e poi hai formato anche una cover band con delle amiche, le Chuck.
Sì, era un gruppo più grande, erano più grandi di me, e io un giorno mi sono ritrovata a fare le prove perché un mio amico mi aveva detto: dai, andiamo a vedere queste ragazze, e mi ci sono unita e abbiamo fatto in modo che venissero fuori delle date, quindi siamo andati in giro, ma ero piccola, avevo tipo 15 anni, ma solo d'estate tra l'altro.
E poi a 17 anni ti trasferisci a Milano da sola?
18 anni.
A 18, che cosa ricordi di quel periodo, insomma, trasferita a Milano da sola? Cioè, cos'è che ti ha fatto capire che stavi intraprendendo la strada giusta?
Allora, sicuramente la grande passione che avevo per la musica è la forza dei miei genitori, cioè nel senso che i miei genitori mi hanno veramente molto aiutato a pensare che quella potesse essere la mia strada, cioè non mi hanno per niente ostruito nessun tipo di decisione, e quindi per me questo ovviamente è stato fondamentale, perché io avevo proprio voglia, cioè mia madre in particolare mi diceva sempre: Dani, devi andare via, cioè se vuoi fare quello che desideri fare devi andare via, ma non perché io non stessi bene in Puglia, a Taranto, ma bensì perché ovviamente c'era meno possibilità di riuscire ad ottenere ciò che desideravo fortemente.
E quel successo precoce ti ha aiutata a credere in te stessa, o in che modo ti ha forgiata?
Beh, allora, sicuramente il grande successo, quello che ho avuto io specialmente tra i 19 e i 20 anni, è stato decisamente molto devastante sotto tanti punti di vista, perché sono stati allegri, divertenti, movimentati, ma anche di grande difficoltà, perché avevo gli attacchi di panico, cioè soffrivo di attacchi di panico pesantissimi. Scusa se sorrido di questa cosa, ma devo sdrammatizzare intorno a questa roba, perché è stato un momento veramente difficile.
Ma visto però... che sorridi, ti chiedo una cosa, forse proprio il fatto che quando capiamo di aver superato una difficoltà, un trauma della nostra vita, è quando finalmente riusciamo a riderci anche un po' sopra, ad alleggerirla?
Certo,
quella situazione.
Diciamo che quello è il segreto per riuscire ad ottenere la maggior parte delle cose nella vita, cercare veramente di non prendersi sul serio anche nelle difficoltà. Ovvio, sono difficoltà fortunatamente che si possono risolvere, in altre situazioni è sicuramente più difficile, però comunque l'attacco di panico per un ragazzo molto giovane, e anche per l'adulto, devo dire che nonostante gli anni passino non è che proprio riescano a vincere velocemente, quindi vanno aiutati, va fatto un percorso psicologico, diciamo. Io tutto questo poi alla fine sono riuscita a farlo, proprio perché ero costretta a decidere di star bene.
Arrivando così giovane da sola a Milano, ti sei sentita straniera? Cosa sono stati gli elementi o gli strumenti che tu hai avuto in quell'epoca, in quel periodo, per costruirti una tua rete, per avere magari una guida da qualcuno? Visto allora, che comunque i tuoi genitori erano via, lontani.
Certo, i primi 6 mesi sono stati splendidi, perché ero felice, avevo la casa tutta per me, ero strafelice di vivere le mie emozioni da sola, con le persone che stavo incontrando, era tutto molto nuovo, molto bello, molto, molto interessante. Però nel contempo c'era anche questa difficoltà di una ragazzina di 18 anni che aveva finito la scuola ed era andata a Milano senza realmente qualcuno accanto, quindi avevo paura, ecco, la verità è che avevo paura. Poi a un certo punto è arrivata la paura della paura e sono subentrati ancora sti benedetti signorini che mi hanno accompagnato per tutta la vita, e quindi gli attacchi di panico non è che siano un bel momento per la vita di qualcuno, quindi è stato non semplice, però nel contempo avevo voglia di studiare, avevo voglia di creare, avevo voglia di fare le cose e mi ci sono buttata, perché la forza qual è stata? Il fatto che io avevo una grande passione per la musica, ma talmente grande che avevo proprio voglia di spingermi oltre, perché ci credevo. Io quando ero piccola guardavo Sanremo e dicevo: no, questa cosa la farò, io ci sarò. E la determinazione o il fato, il destino, ha voluto che questo mio desiderio venisse esaudito.
E infatti poi, insomma, detto è fatto, perché poi sei arrivata a Sanremo e insomma, ed è stata una vera vittoria in tutti i sensi.
Sì, devo dire la verità, è stato veramente il mio successo di allora è stato veramente una stella incredibile che si è appoggiata sulla mia testa e mi ha veramente aiutato per anni. E fortunata e felice di essere stata fortunata così tanto in così giovane età. Probabilmente se non fossi stata così anche... non ero consapevole di quello che stesse accadendo, non lo so quanto mi ci sarei buttata.
E con la testa di oggi vivresti diversamente quel periodo?
Oddio, beh, forse per alcuni versi sì, però sotto certi altri no, perché io ero bella determinata, avevo voglia, ti ripeto, nonostante il dolore, io avevo voglia di spingermi oltre, perché ci credevo e per me non era un lavoro, per me era una passione, cioè per me era qualcosa che rappresentava me stessa, quindi mi ci sono buttata a capofitto anche nella difficoltà.
In realtà mi sembra di capire, dimmi se sbaglio, il talento è uno degli strumenti principali per poter superare le difficoltà, avere un talento, riconoscerlo.
Beh, sicuramente il talento è importante, anche perché il talento ti fornisce la possibilità di non sentirti mai a disagio, perché io credo che sia la conoscenza è libertà, quindi se tu conosci, se tu affronti, sei già un passo avanti, e quando conosci il problema, quando conosci le cose che ti stanno, diciamo che è già un grande passo in avanti.
Tu hai realizzato insomma tante cose sia a livello professionale che a livello privato, sei anche mamma. Quali sono gli insegnamenti, grazie alla tua esperienza così ricca di vita, che sei riuscita a trasmettere a tuo figlio?
Beh, sicuramente la libertà di essere, di proteggersi dalle ingiustizie, perché io sono come quando avevo recitato nel Gobbo di Notre Dame la zingara, dove ho cantato e recitato in questo personaggio meraviglioso, io mi sento una giustiziera, ecco, mio figlio lo sento abbastanza simile sotto certi aspetti, a volte però questo non è che ti aiuti molto, perché ti mette nella condizione poi di doverti scontrare con delle cose, però lo sento libero, lo sento sensibile, lo sento giocoso, come ero io quando ero ragazzina, molto giocosa, molto allegra, pur avendo questa percezione sempre forte del disagio, di questi benedetti attacchi di panico che diciamo che non mi hanno mai lasciato andare proprio del tutto.
Cioè, ogni tanto fanno capolino ancora oggi?
Beh, però adesso li so gestire.
Ormai li conosci, li chiami per nome adesso.
Sì, io penso che una volta ho scritto... Mi piace molto scrivere, quindi le cose che scrivo anch'io ovviamente hanno un senso più bello, no? Perché quando scrivi le cose... E devo dire che una volta mi è capitato anche di scrivere una roba sugli attacchi di panico e ne ho parlato come se fosse una sorta di fidanzato ingombrante, una persona un po' faticosa da gestire. E quindi diciamo che è sempre stata una presenza abbastanza ingombrante, voglio continuare ad usare questo termine che secondo me è giustissimo.
Allora parliamo del tuo ultimo brano, Mille Bugie. Sì. Come nasce questo singolo che è intenso, attuale, che parte dal progetto Per Avere Me Limited Edition, che è un vinile autografato, pensato come un gesto affettivo per i tuoi fan, giusto?
Certo. Allora, Per Avere Me parte appunto da questa canzone che avevo scritto insieme agli altri autori da una lettera che avevo tempo fa pensato per me.
E allora presentiamo
canzone.
Già per avere me, scusami, okay, perché, perché è uscita a gennaio, corretto?
Sì, sì.
Allora
sì,
dai, sì, ascoltiamoci per avere me, poi torniamo dai, per parlare del tuo ultimo singolo.
Molto volentieri.
Miette, molto emozionante sentire il proprio grazie, l'evoluzione artistica anche di profondità del testo, come dici, per avere me, cioè voglio essere io, voglio essere me stessa, sì, non voglio avere sì, maschere.
Sì. No, brava, bravissima. Guarda, hai azzeccato la grandissima tutto ciò che appunto dico all'interno di questa canzone, che ovviamente si percepisce perfettamente che è una canzone autobiografica, quindi ovviamente tutto ciò che è autobiografico rende un po' l'idea, però è una canzone che può essere tranquillamente di aiuto e anche emozionante per qualcun altro.
Ma quanto costa Toy? Qual è il prezzo da pagare per togliere tutte quelle maschere?
Oddio, lottare, essere sempre più vicino all'essenza, cioè a se stessi. Ovvio che le bugie, non possiamo nasconderci, le classiche bugie bianche, non lo so, arrivo tardi, faccio una cosa piuttosto che un'altra, quelle sono diciamo delle cose che irrisorie, no? Sono, alla fine sono banali. Però quando si arriva ad essere pesante anche con se stessa, nascondersi con se stessa, è più difficile poi da togliere questa maschera, quindi alla fine forse è meglio appunto buttare tutto all'aria e dire ma io sono veramente più felice se mi rendo conto di quanto sto bene con quella che si chiama Daniela, che è anche Mietta, ma è anche una donna con delle fragilità, con delle perplessità, con delle gioie, con dei sorrisi, cioè tutto ciò che appartiene alla vita va sviluppato, altrimenti questa vita sarebbe inutile.
E presentiamo allora il tuo ultimo singolo, Mille Bugie, quindi
diciamo, scusa se ti interrompo, Mille Bugie è un po' la parte ironica, la parte un po' più sfacciata della mia personalità, dove un po' io prendo in giro tutta questa diciamo questa ansia, ossessione nei confronti dello spiare gli altri, del vedere a tutti i costi quello che succede nella vita degli altri, quindi scoprire a tutti i costi un tradimento, è magra, è grassa, è piccola, è bassa, è brutta, se rifatta, non si rifà, ma non io, Mietta, in generale, cioè l'apparenza che così ci siamo così ossessionati e quindi c'era questa è fondamentale questa scelta di chiamarlo Mille Bugie.
E allora ci ascoltiamo Mille Bugie. Daniela, rimani con noi per i saluti finali,
sì,
dopo il brano.
Va bene, certo.
Noi non raccontiamo bugie ma verità, Daniela, in arte Mietta, eccezionali questi brani, guarda, ci hai davvero fatto star bene, la musica che diverte, che fa star bene, che fa riflettere, insomma un'occasione,
sì,
un'opportunità,
brava, giusto.
Per guardarci un po' dentro. Allora, vogliamo sapere, innanzitutto ancora grazie per essere stata qui, quando ti vedremo, quali sono i prossimi appuntamenti?
Beh, adesso guarda, sto preparando degli altri brani e spero di farne un paio belli, bellissimi, stratosferici e dopodiché sono in giro per tutta l'Italia e se avete voglia di riavermi anche lì, perché sono stata tante volte in Svizzera, beh, allora spargete la voce perché io vengo molto volentieri, perché è una zona meravigliosa e tra l'altro credo che voi stiate proprio in un posto bellissimo e quindi niente,
grazie.
Io ci sono.
Ma grazie di cuore, allora ti aspettiamo a braccia aperte e ti mandiamo un abbraccio, grazie di cuore
anche
Mietta,
io.
Quindi buona estate e grazie.
Grazie
mille, ciao Daniela.
Un bacio, grande
baci
a tutti quanti voi.
Noi invece torniamo a parlare con i miei ospiti Rock Your Life. Allora, ricordiamo che siete aperti a volontari, Lara, per chi volesse mettersi a disposizione il proprio tempo per seguire ragazzi, giovani, adolescenti, giovani adulti, per trovare un pochino, uno per integrarsi e oppure trovare anche un po' che cosa fare nella vita, che non è proprio sempre facile in generale per tutti noi. Quindi sono aperte, come dire, le iscrizioni?
Sì,
le iscrizioni
con...
nel senso, si può prendere contatto con voi?
Quando si vuole.
Ok, come prendere contatto con voi? Uno è rockyourlife.org.
Attraverso il sito, attraverso il numero di telefono, attraverso l'email, attraverso Instagram, a voce, contatti, passaparola, qualsiasi mezzo va benissimo.
Romina, non servono specifiche tecniche particolari per fare da guida?
No, non bisogna sentirsi troppo speciali.
si fa col cuore, quello che si riceve sicuramente di più di quello che dai.
Enrico Varsi, grazie anche per questo sabato, insomma un tema importante. Siamo riusciti a snocciolarlo abbastanza?
Sì, sì, penso di sì. Quello possiamo dirci che possiamo guardare meglio e ascoltare meglio. Questo mi porterei via dalla puntata.
Ascoltare di più, anche la pazienza abbiamo detto.
Sì,
eh?
Sì.
Vero? Avere la pazienza, ma anche verso noi stessi.
E beh, soprattutto. I primi verso cui... siamo noi.
Soprattutto verso di noi. Grazie a rockyourlife.org per essere stati a Diamoci una mano. A sabato prossimo e buon proseguimento su Rete 1.